Ancora diremo ancora qualche parola su Phèdre come regina giansenista. La presente registrazione verrà caricata come lezione del 1 aprile per motivi di organizzazione temporale, ma ovviamente segue la lezione in streaming di oggi, che era più ampia e più lunga sull'opera di Racine e la lettura di alcuni passi di Racine in generale. Come detto, la tragedia di Phèdre è una tragedia centrale. Dopo Phèdre, nel 1677, per i motivi che sono stati spiegati, Racine abbandona il teatro. Molti motivi concorrono a questo, certamente la cabala contro Racine e contro la Phèdre in particolare, ma c'è anche la riconciliazione di Racine con i giansenisti di Port-Royal, che peraltro accolsero favorevolmente la sua ultima tragedia. E un ritorno al sentimento di pietà che si stava sviluppando all'interno della corte e si stava sviluppando anche perché la preferita di Luigi XIV, Madame de Maintenon, Madame de Maintenon, pardon, stava diventando sempre più importante. Madame de Maintenon diventerà poi la moglie di Luigi XIV. C'è anche da dire, da ricordare che nel frattempo Racine, insieme a Boileau, era diventato storiografo del re e quindi in qualche modo si era garantito un appannaggio di sopravvivenza. Ma veniamo a Phèdre. Come detto, nel personaggio di Phèdre si fondono fatalità classica e fatalità giansenista. Phèdre riconosce, come visto, nella sua febbre d'amore, l'odio di Venere contro il suo proprio antenato, il Sole, che un giorno ne aveva scoperto gli amori nascosti. L'eredità diventa quindi una prima forma di fatalità. Nel sangue di Phèdre, incestuosa e dunque mostruosa per il suo crimine, è il sangue di Pasifae, la madre che si era innamorata del toro e che aveva generato il Minotauro. Abbiamo quindi una serie di forme della fatalità antica cui si aggiunge la fatalità cristianizzata. Racine, in effetti, può essere spiegato per molti critici a partire dal giansenismo che segnò la seconda metà del secolo. Era infatti il giansenismo che insegnava a temere le passioni, poiché portavano al peccato, e predicava di abbandonarsi alla grazia di Dio, anche se questa grazia era tragicamente nascosta e selettiva, perché Dio avrebbe salvato solo gli uomini che aveva deciso di salvare, e gli uomini non potevano sapere assolutamente se sarebbero stati salvati. Il giansenismo è un'interpretazione che, come sappiamo, ha origine nel pensiero di Sant'Agostino, che è stato spiegato dal teologo olandese Jansenio, e che discuteva, ricordo, sulla questione della grazia, del libero arbitrio e della predestinazione. Le tragedie di Racine, quindi, aderiscono ai principi giansenisti della predestinazione, alla salvezza o al peccato, mentre, come abbiamo visto, le tragedie del giovane Corneille, soprattutto delle prime tragedie da Lucida a Cinna, aderiscono ai principi gesuiti della forza del libero arbitrio e delle opere degli uomini che possono procurarsi la felicità sulla terra e nei cieli. La centralità del giansenismo nasce dalla centralità dell'opera di Agostino, di Sant'Agostino, e in particolare dalla centralità della rilettura delle sue confessioni. E un'opera che in qualche modo si situa all'origine di ogni ricerca di introspezione psicologica e di speculazione autobiografica. Le confessioni di Agostino sono in effetti un'opera fondatrice della civiltà occidentale e sono costruite sul contrappunto tra la storia personale che tende all'autodistruzione e le tracce della salvezza che Dio ha introdotto in questa storia. Questa tendenza all'autodistruzione presente nelle confessioni di Agostino, di questo padre della Chiesa vissuto fra il IV e il V secolo d.C., è presente anche nella Fedra. La tragedia di Fedra nasce, infatti, certamente dal fatto che ama Ippolite, ma più che dall'amore che prova nei confronti di Ippolite, dal fatto di confessare quest'amore a se stessa e agli altri. Roland Barthes, che è stato uno dei grandi interpreti della Fedra di Racine nel XX secolo, ha analizzato il testo proprio a partire da questa dicotomia: dire o non dire. Questo è il problema. Sto citando Roland Barthes. Ed è interessante seguire il ragionamento di Barthes nel come analizza la Fedra. Secondo Barthes, è l'esistenza, anzi l'essere stesso della parola che è portata a teatro. Barthes sottolinea come la più profonda delle tragedie di Racine sia anche la più formale, perché tutto il dramma tragico è qui non tanto il senso della parola, cioè non tanto quello che le parole dicono, ma il fatto che la parola appaia. Meno ancora è il fatto che Fedra ami Ippolite. Fedra è sempre per Barthes una tragedia della parola costretta. E la parola costretta viene identificata da Barthes alla vita racchiusa, trattenuta, poiché per Barthes nella Phèdre la parola è un sostituto della vita. E sempre nella Phèdre parlare diventa perdere la propria vita. La confessione, la parola che denuncia, la parola che si lascia andare, sono come la vita che sembra andarsene, la vita che se ne va. E paradossale perché, come abbiamo visto, così come la parola di Phèdre si presenta come una parola trattenuta, allo stesso tempo questa parola bloccata è come affascinata dalla propria espansione, dalla possibilità di espandersi. È per questo motivo che, secondo Barthes, si capisce come Phèdre sia una tragedia del far nascere. La cosa è paradossale, ma interessante da seguire. La vera nutrice è Enone, è colei che fa nascere, è colei che si presenta come quella che se non ha fatto nascere direttamente Phèdre, però l'ha allevata, che l'ha seguita a Tebe, ha abbandonato i suoi per stare vicino a Phèdre. Ed è colei che interpreta il proprio ruolo come quello della liberatrice, cioè vuole liberare Phèdre dalla sua parola, cioè vuole che Phèdre dichiari, parli, dica e che lo faccia a qualsiasi prezzo. È colei che in qualche modo tira fuori le parole da Phèdre. Parole che Phèdre invece voleva trattenere, tenere chiuse in sé, portarsi nella tomba. Nell'estratto che abbiamo letto insieme, Enone può essere identificata come una sorta di pulsione di vita e spinge Phèdre, quasi morente, perché è vittima del proprio senso di colpa, a confessarle la sua colpa, scoprendo che si tratti di un amore incestuoso. Come sappiamo, la tragedia finirà con la morte di Phèdre dopo la morte di Hippolyte, che Phèdre aveva ingiustamente accusato presso Teseo di aver tentato di sedurla. E Phèdre, quindi, erosa dal senso di colpa, si avvelena e confessa la verità, morendo in scena. Nella preface della Phèdre, come abbiamo visto, Racine sembra voler rispondere alle accuse di immoralità che da tutte le parti investivano il teatro nel corso della seconda parte del secolo. C'erano accuse che venivano dai devoti, veri o falsi che fossero, dai bigotti, dai gesuiti, dai giansenisti. E come detto, la tragedia di Phèdre, come dichiara Racine, la tragedia di Phèdre non sta tanto nel fatto che ami Ippolite, Perché lei stessa definisce questo amore come incestuoso, come orribile, ma piuttosto nel fatto che confessi questo amore che lei vorrebbe nascondere a tutti. E per questo si era nascosta al mondo e si voleva lasciarsi morire e non vorrebbe, e vorrebbe nascondere anche a se stessa. Fedra si sente quindi come se fosse assorbita dal male e dal peccato. E pur tuttavia lei aspira alla purezza. La pièce è costruita a partire da una serie di riferimenti greco-latini che Racine conosce bene e che Racine esplicita nella preface. Phèdre e Hippolyte sono stati i protagonisti di una tragedia di Euripide e di una tragedia di Seneca, che hanno effettivamente ispirato il drammaturgo. Racine, come sappiamo, come abbiamo visto, aveva studiato in modo approfondito la cultura classica, quindi conosceva molto bene sia Euripide che Seneca. C'è anche da ricordare che Racine non è stato l'unico a dedicare una pièce di teatro a Fedre e a Ippolite. Ce ne sono state molte, molte Fedre, molte Ippolite hanno calcato la scena, potremmo dire così, nel XVII secolo. E Racine si è ampiamente ispirato da queste pièce. Ma secondo molti, la tragedia di Racine troverebbe la sua fonte di ispirazione principale soprattutto nell'agostinismo del XVII secolo e quindi nelle traduzioni delle Confessioni di Sant'Agostino. E soprattutto nell'interpretazione di Sant'Agostino, secondo la quale l'intelletto umano non può sondare i criteri con i quali Dio sceglie gli eletti e lascia e abbandona il resto dell'umanità, anche coloro che, come Fedra, cercano di fuggire il peccato di cui sono prigionieri. Abbandoniamo Phèdre e torniamo un attimo a Andromache, pièce del 1667, giusto per ricostruirne la storia, perché l'ho citata velocemente, quindi forse in modo non chiarissimo, e il senso, il valore all'interno dell'opera di Racine. Andromaque può essere definita come la pièce delle incoerenze dell'amore. Tutti i personaggi principali amano senza essere riamati e per questo amore sono angosciati e straziati. Fin dalla sua prima rappresentazione nel 67, questa tragedia era stata accolta con entusiasmo, perché era stata considerata una pièce innovatrice, anche se Pirro era un personaggio che era stato messo in scena da un commediante, un attore abbastanza avanti negli anni, e Oreste, di 61 anni. Oreste, l'attore che metteva in scena Oreste, aveva 57 anni, e Ermione circa 50. Qual è la storia di Andromacca? Come detto, Andromaca è prigioniera di Pirro e il figlio Astianate è anch'esso prigioniero di Pirro, ma è la posta in gioco con la quale Pirro cerca di convincere Andromaca a sposarlo. E Pirro infatti afferma che Andromaca accetta di sposarlo, oppure non potrà più riavere suo figlio. Ci sono poi due altri personaggi, si crea come una sorta di cerchio infernale, quindi un legame infernale che diventa un cerchio infernale per la presenza di due altri personaggi: Ermione, che ama Pirro e che dovrebbe sposare Pirro, e Oreste, che ama Ermione. Il meccanismo infernale si scatena quando Andromaca, che è ancora fedele alla memoria di Ettore ed è una madre tormentata dall'amore nei confronti del figlio, decide di sposare Pirro e di uccidersi immediatamente dopo. Ermione, che viene a saperlo, si ingelosisce al punto da chiedere ad Oreste, come prova del suo amore, di uccidere Pirro. Pirro esegue la propria missione, ma Ermione, disperata, lo caccia e si uccide. Oreste diventa quindi folle. Andromaque è quindi effettivamente il primo capolavoro di Racine, ovvero il primo esempio di questo teatro di nuda passione che Racine andava cercando. Un teatro in cui la nuda passione si uniscono al realismo psicologico, e nel quale il carattere complesso da cui deriva tutto l'alterno moto dei personaggi si dispiega poi nello svolgimento di una tragedia retta da un gioco di due coppie che si respingono e si cercano, dove appunto tutti amano senza essere riamati. Oreste esegue la propria missione, ma Ermione, disperata, caccia Oreste e si uccide. Oreste diventa folle. La tragedia si conclude, oltre che con la morte di Pirro per mano di Oreste, con la morte di Andromaca. In questa pièce l'amore rende folli e spinge i personaggi verso la tragedia. Oreste, innamorato di Ermione, la quale desidera Pirro, Oreste appunto uccide Pirro sotto l'impulso di Ermione, che è gelosa dell'amore che Pirro prova per Andromaca. Questa pièce venne pensata e messa in scena alla corte nell'appartamento della regina. E fu un trionfo e segnò contemporaneamente il declino dell'astro di Corneille. La fatalità rassiniana prende quindi anche qui la forma della passione amorosa che rende cieca la ragione e paralizza la volontà. È possibile, infine, interpretare le grandi tragedie di Racine a partire da tre principi fondamentali: Dio, il mondo e l'uomo. E le tragedie di Racine sarebbero l'evocazione di una dialettica fra questi tre elementi. In Andromaca, ad esempio, l'eroina è cosciente della propria impotenza di fronte al mondo. In Phèdre, l'eroina crede in un primo momento, di poter imporre la propria visione del mondo, ma si rende conto presto che questo tentativo è solo un'illusione. Le azioni di Andromaca e di Phèdre si scontrano in effetti contro una legge severa che impedisce ogni realizzazione dei loro desideri. È la relazione conflittuale tra la rappresentazione e l'interdetto, da una parte, e il desiderio, dall'altra. La tragedia raciniana è dunque una negazione della libertà e del desiderio. Ed è in questo senso che il teatro di Racine può e deve essere considerato un teatro giansenista.